Allora, darei la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Zanni,
Sì.
Goldoni, Nascimbeni, Guerzoni, Leoni, Goldoni Alice, Prevalieri, Codeluppi e Camillini, Righi, Ferri, Gasparini, Cammarata, Uberti, Pietri, Rossi. Ok. Ce l'hai sotto.
Bene, direi di partire con il secondo punto dell'ordine del giorno, che è
Verbale.
l'adozione del verbale della seduta precedente. Do di nuovo la parola alla dottoressa Rocchi.
Allora, il verbale precedente fa riferimento all'ultimo consiglio del 27-11-2013, in cui abbiamo approvato i verbali delle sedute precedenti con voto unanime, l'approvazione dell'aliquota delle imposte municipali IMU, voto favorevole unanime, assestamento al bilancio di previsione 2013, 12 voti a favore, 3 contrari, Rossi, Pietri e Rosselli, l'approvazione del regolamento comunale per l'adozione delle aree verdi e isole di base, voto favorevole 14, un astenuto Codeluppi, approvazione schema di convenzione tra la provincia di Modena e il comune di Campogalliano per l'attuazione del POR FERS 2007-2013, voto favorevole unanime.
Mettiamo in votazione i verbali così come letti. E chi è a favore? Contrari? No, astenuti all'unanimità. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno, qui un attimo in piedi. Sì, ok. Il secondo punto dell'ordine del giorno, mi alzo in piedi. Mi alzo in piedi non perché sono, insomma, non si sa come dire, perché sono contenta, perché credo che è un atto che valga la pena e debba essere fatto in piedi, con tutto il rispetto da dare a chi lascia e chi entra. È l'atto che vede la surroga del consigliere comunale dimissionario Rosario Rodolfo con il consigliere subentrante, che si accetta logicamente, si ammette all'interno di questo consiglio comunale, di Setti Andrea. Concedetemi 2 minuti. In realtà avevo detto che preparavo una cosa molto più elaborata, ma insomma. Logicamente, per dare il benvenuto a Setti Andrea, tra l'altro, insomma, abbiamo già avuto modo di conoscerli, quindi è entrato in un momento in cui ci sarà molto da lavorare, quindi avremo modo veramente di trovarci, di vederci spesso, e quindi avremo modo certamente di confrontarci con quelli che sono i temi importanti del nostro comune. Dato il benvenuto a Setti, lasciatemi dare un saluto particolare a Rodolfo, a Rosselli. Io sono 10 anni che ho l'onore di conoscere Rodolfo, mi chiamo Rodolfo, in veste di consigliere comunale. Io credo che di poter dire a nome di tutti, logicamente, di ringraziarlo per l'ottimo lavoro fatto. Sono 10 anni che ci siamo, che questa amministrazione, che questi consiglieri, molti di questi consiglieri sono qua, ma la tua storia di consigliere va da parte da prima. Ti diamo atto di questo anche gesto che hai fatto di lasciare comunque spazio anche ai nuovi. Hai detto bene, prima di finire definitivamente, do modo di far entrare anche delle altre persone. Anche questo credo che dimostri che persona sei. Lo dico veramente, non ho pensato a cosa dire, sono parole che sento e che dico adesso proprio perché sono le cose che veramente penso. Discussioni, spesso anche, insomma, abbastanza agguerrite. Il nostro consiglio comunale, adesso abbiamo anche la fortuna questa sera di avere del pubblico. Il nostro consiglio comunale, a causa della mia presidenza non propriamente inflessibile, ci permette anche, però, e credo che un consiglio comunale come questo sia anche corretto avere degli scambi di battute, al di là di quelli che sono i canonici 10 minuti, interventi 10 minuti, delle dichiarazioni di voto, queste cose. Perché credo che sia questo il compito, che anche il consiglio discutere, a volte anche litigare, discutere animatamente, ma poi credo che anche le poche volte in questi 10 anni che siamo andati oltre, lo siamo andati sempre in maniera tutto sommato, oltre, ma all'interno dello steccato comunque del rispetto reciproco. E quindi io sono veramente onorato di aver avuto possibilità comunque di avere Rosselli, anche se sui banchi dell'opposizione, però in questo consiglio comunale, perché ha messo a disposizione, guardate, chi è su questi consigli comunali, a parte il sindaco che percepisce un'indennità e anche gli assessori, lo fa in maniera assolutamente gratuita. lo fa in maniera assolutamente gratuita perché credo che alla fine dell'anno porterete a casa sino 100 euro, credo, 150, non lo so. Adesso abbiamo anche una cosa assurda per cui per risparmiare ulteriormente nel prossimo Consiglio Comunale i consiglieri saranno ancora meno. Io credo che invece, io dico sempre che purtroppo si sta confondendo la necessità della riduzione dei costi della politica con la riduzione della democrazia e degli spazi di dibattito di democrazia. Questo ce lo siamo già detti tante volte. Anche quando parliamo di bilancio, logicamente abbiamo sempre parlato in maniera votato in maniera contraria, perché questo è il ruolo della maggioranza e della minoranza, questo è il ruolo del rapporto giusto che ci deve essere, però su alcune cose io devo riconoscere a Rosselli di aver sempre avuto un rapporto molto diretto, immediato e soprattutto anche molto coerente rispetto appunto ad alcuni argomenti come quelli del bilancio, come le problematiche città che i comuni hanno nell'affrontare una programmazione dei servizi. E quindi veramente credo che questo sia anche quello che dovrebbe essere fatto a tutti i livelli. Manteniamolo qua da noi, manteniamo questa capacità comunque di dialogo. Abbiamo anche votato tantissime delibere in maniera unanime. A volte era anche quasi un po' un imbarazzo perché uscivamo tutte le delibere votate assieme, un po' così. Ogni tanto io come sindaco della maggioranza dico oddio, però poi invece anche questo è importante perché vuol dire che si è discusso e soprattutto quando i servizi, soprattutto per quello che riguarda i servizi legati alle persone, si è discusso e quindi comunque si è portato avanti un servizio che era a disposizione della collettività. Quindi grazie, nuovo, grazie. So che continuerai a fare politica, insomma, qua, quindi so che continueremo ad averti tra i volontari della politica del nostro comune e grazie di nuovo per quello che hai fatto per noi in questi anni. E di nuovo benvenuti a Sette Andrea e una fase bella impegnativa, però credo che sia anche stimolante. Sì,
Se
poi.
posso dire due parole anch'io. No, beh, innanzitutto anche io ci tenevo a salutare, a dare il benvenuto al nuovo consigliere Setti e fargli in bocca al lupo per il lavoro che gli spetterà in questi ultimi 3 mesi di legislatura. E poi vorrei salutare con sincera stima il consigliere Rosselli, mio collega di opposizione per quasi 15 anni, quindi da lontano 99 credo, con cui non sempre ci si è trovati in perfetta sintonia di opinione, ma a cui mio avviso va ricordata e riconosciuta la grande competenza, dedizione e passione con cui ha svolto il suo ruolo di consigliere. Quindi.
Consigliere Pietri.
Beh, mi alzo in piedi anch'io perché l'occasione, insomma, ovviamente sono d'accordo che vale assolutamente la pena alzarsi in piedi. Capita di rado, ma questa è una di quelle occasioni. Beh, io innanzitutto do anch'io il benvenuto ad Andrea. E lui non è ancora consigliere comunale, perché ufficialmente non lo è ancora, ma penso che abbia già fatto una quindicina di riunioni. Quindi questo è evidenza del fatto che il mestiere di consigliere comunale in realtà non è nel consiglio comunale, o comunque non solo nel consiglio comunale, ma in realtà è un lavoro che va anche al di là, insomma, nel consiglio comunale, in tutte le riunioni, incontri con i cittadini e quant'altro. Quindi è un grosso impegno e sicuramente Andrea ha già dimostrato di avere voglia di farlo, anche se comunque per un breve tempo, periodo di tempo. Un saluto a Rodolfo. Io vi ricordo che Rodolfo, sono 15 anni che fa il consigliere comunale e per 2 volte è stato candidato sindaco. È una persona che io ho sempre stimato tantissimo perché è una persona corretta, è una persona educata, è una persona di cultura e nei suoi 15 anni di azione politica è sempre entrato nel merito delle questioni e non ha mai portato avanti posizioni prettamente ideologiche. Credo che questo abbia contribuito molto ai lavori del Consiglio Comunale e penso che sia un esempio di quello che deve essere un servizio civico all'interno delle istituzioni. Correttezza e anche, mi permetto di dire, ma questo penso che, anzi no, vale sicuramente per tutti i consiglieri del mio gruppo, una totale correttezza e una totale affidabilità da tutti i punti di vista. E, beh, io un applauso gliel'abbiamo già fatto, però come dire, la nostra è una squadra. E Rodolfo esce, diciamo, a partita non finita. Ovviamente noi continuiamo a fare il nostro ruolo, però credo che Rodolfo, come i bravi giocatori che escono non alla fine della partita, a volte escono proprio perché come dire, cercano, come dire, è giusto che si prendano anche l'applauso meritato, per cui abbiamo già fatto un applauso prima, però vi chiedo per favore di poter di fare un altro applauso a Rodolfo, grazie.
Rossi.
Io sarò poi molto veloce e volevo dire che ho fatto 15 anni da consigliere appunto dal 99, tre campagne elettorali con Rodolfo e a parte che penso che sia una persona speciale per tutto quello che diceva Damiano che sottoscrivo, volevo dire un'altra cosa, in 15 anni non sono mai riuscito a litigarci, che è impossibile dopo i 15 anni su tanti argomenti, su tante cose, non litigare mai per niente, e neanche un piccolo scontro, è perché è veramente una persona che riesce a unire tutte le varie componenti anche dove ci sono delle diversità, anche all'interno del gruppo le opinioni spesso non sono uguali, ci possono essere delle differenze, però lui alla fine riesce sempre a trovare la sintesi e non ci si riesce a litigare. In più faccio anche un grande in bocca al lupo ad Andrea che inizierà una bella avventura e spero che anche per lui siano 15 anni come per me o anche di più di soddisfazione. Grazie.
Consigliere Camellini.
No, tra l'altro non avevo neanche scritto niente, quindi adesso devo... Va bene, comunque. No, non sono solo emozionato, però insomma un pochino sì, nel senso che quando io ho cominciato a fare il consigliere comunale, insomma, c'erano alcune figure di maggioranza e di minoranza, penso Burlando, penso Righi, penso anche a Rosselli, insomma, che conoscevo anche al di là dell'esperienza del consiglio. Scusate, ma arrivo. Devo respirare. E quindi insomma sono comunque persone che in modo diverso, chiaramente, con contatti anche diversi, insomma, però per me hanno significato qualcosa di comunque di importante, anche semplicemente vedere il modo in cui per tanto tempo e credo anche con tanta passione abbiano dato un contributo al nostro comune, minoranza e maggioranza, insomma. Quindi questa è la prima cosa che insomma mi sento di dire, per me super inesperto, lo sono ancora adesso, ma insomma all'epoca lo ero molto di più, queste persone, tra cui anche Rosselli, comunque erano un punto di riferimento, se non altro appunto per la passione, per l'impegno, anche per la convinzione delle loro idee. E quindi di questo ti ringrazio, insomma, perché per me comunque è stato importante. E poi, insomma, questi passaggi sono sempre importanti per due motivi. Il primo è perché comunque è l'occasione per ringraziare chi per il nostro comune si è speso gratuitamente per tanto tempo, e la seconda cosa è anche per accogliere i nuovi, quindi accolgo molto, insomma, con affetto, con calore anche Andrea, perché io penso, l'ho detto anche in altre occasioni, insomma, che l'esperienza del consiglio sia un'esperienza comunque molto bella e importante e bisognerebbe che la facessero più persone, cioè questo turnover in un certo senso dovrebbe essere anche più frequente, perché ci vorrebbero molte persone che facessero questo servizio, perché stando nel consiglio, maggioranza, minoranza, non è questo il problema, ci si rende conto dei problemi e di come si può o non si può risolverli, con le opinioni diverse che abbiamo tutti, chiaramente. Stando fuori è molto più difficile, perché se uno sta fuori o collabora, colloquia molto con i consiglieri, oppure difficilmente si rende conto dei problemi che ci sono anche nel 2014, perché quando Rosselli ha iniziato c'erano problemi diversi, però anche lui si è reso conto, penso, che anno dopo anno ci troviamo con problemi nuovi o apparentemente più grandi anche sul bilancio, e quindi la vita del consigliere non è certo facile. Quindi insomma per me questa è un'occasione importante, io Rosselli lo conosco anche al di là del consiglio comunale, insomma, quindi insomma, ci vedremo ancora sicuramente, e io ti ringrazio molto per il tuo lavoro anche di capogruppo quando eri capogruppo, e a nome anche del mio gruppo consigliare per intero, e quindi insomma speriamo adesso che ci siano appunto nuove forze anche che si prestino a questo impegno spassionato e anche abbastanza impegnativo, appunto, che arriviamo anche di corsa, per cui posto, grazie.
sì, scusate. Mettiamo in votazione la surroga, quindi la surroga del consigliere Rodolfo Rosselli con il consigliere Andrea Setti. Chi è a favore? Bene. Direi che il consigliere Andrea Setti può prendere posto in una sedia. Direi di passare al terzo punto dell'ordine del giorno, che è la presentazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e l'adozione. Noi, se vi ricordate, avevamo già fatto un atto in Consiglio Comunale dove appunto andavamo a definire esattamente approvato nel Consiglio Comunale del 18 febbraio 2013 l'articolo 6 del vigente, la modifica dell'articolo 6 del vigente regolamento comunale. Dovevamo inserito l'organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni e dovevamo detto che entro il 31 di gennaio di ogni anno doveva essere approvato in Consiglio Comunale il piano triennale di prevenzione della corruzione. Questo piano deriva dalla normativa regionale nazionale, che è del 2012, che appunto mette in fila una serie di indicazioni, di normative, di obblighi rispetto alla pubblica disposizione della pubblica amministrazione per la prevenzione, la repressione, la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione. Si dice che entro in questa legge, in modo particolare l'articolo, al comma 8 dell'articolo 1, si dice che deve essere approvato entro il 31 gennaio il piano triennale di prevenzione della corruzione. Di fatto, quando noi abbiamo approvato questo pezzo, quando abbiamo modificato il regolamento, non era ancora ben chiaro chi doveva fare l'approvazione del piano triennale. Nel nostro regolamento abbiamo scritto che doveva essere approvato dal Consiglio Comunale. Uno dei decreti applicativi esplicativi e le varie prove poi hanno detto che poteva farlo anche semplicemente la Giunta, però noi abbiamo scritto questo e quindi questo facciamo. Devo dire che poi i contenuti devono essere coerenti con il piano nazionale anticorruzione, quindi noi ci muoviamo in un ambito che è comunque molto delineato anche a livello nazionale. Responsabile del piano è la dottoressa Rocchi, e quindi la dottoressa Rocchi che assieme poi tutta la struttura, perché vede coinvolta in maniera molto e giustamente anche molto presente tutta la struttura, ha predisposto questo piano. Quindi è un piano triennale che però di fatto andremo ad approvare tutti gli anni. Quello che oggi andiamo a approvare è il piano triennale 2014-2016. Sulla presentazione del piano passo immediatamente, sono 100 più pagine, e passo la presentazione, la spiegazione alla dottoressa Rocchi, grazie.
Cercherò di essere sintetica, naturalmente, ne abbiamo un po' discusso in commissione consiliare, perché il piano, ecco, non per spaventarvi, ma supera abbondantemente le 100 pagine, abbiamo cercato quindi di renderlo il più funzionale possibile. Cercherò di spiegare a grandi linee la filosofia, perché come diceva il sindaco, ricordava, è un obbligo introdotto dalla legge 190 del 6 novembre 2012, che ha introdotto tutta una serie di misure di repressione alla corruzione. In queste misure, diciamo, l'argomento più importante riguarda l'obbligo di adottare da parte di tutte le pubbliche amministrazioni per la prima volta questo piano triennale di prevenzione della corruzione. È un piano triennale che poi viene aggiornato annualmente sempre entro il 31 gennaio. Come diceva il sindaco, in realtà l'organo competente è la Giunta, è stato chiarito. Noi stasera siamo qui perché avendo la disposizione regolamentare, per ora la seguiamo, e succederà così anche in Unione, anche negli altri comuni in cui avevamo tutti la stessa disposizione regolamentare. Mentre invece rimane un altro pezzo importante che dovrà essere approvato entro il 31 gennaio, è il piano, e diciamo l'altra sezione corrispondente di questo, c'è un piano triennale anche per la trasparenza e l'integrità, che la Giunta approverà dopo il Consiglio questa sera. Quindi in teoria avrebbe dovuto essere la Giunta ad approvare entrambi i piani. Noi, per rispettare l'obbligo regolamentare, lo facciamo questa sera. Che cos'è questo piano triennale anticorruzione? Allora, noi non siamo stati liberi di fare questo piano perché la legge ci ha imposto di seguire le indicazioni, è un contenuto obbligatorio dato da un piano nazionale anticorruzione che è stato elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato anche dall'ex Civit, un po' di tempo lo sapete che cos'è, che è diventata ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, che è l'organo che ha competenze in materia. Per cui noi abbiamo dovuto, nel contenuto di questo piano che insomma può sembrare abbastanza ostico anche da comprendere, da seguire, abbiamo dovuto seguire un po' le schede fatte dal Piano Nazionale Anticorruzione e seguire la metodologia indicata, fermo restando naturalmente anche una libertà ampliativa, essendo sempre i comuni noi autonomi, però l'impostazione è stata questa. Per cui da che cosa siamo partiti? Siamo partiti da un lavoro fatto appunto con ogni responsabile di settore, in cui abbiamo un po' fatto la mappatura di determinati processi all'interno dell'ente in relazione quindi ai rischi di corruzione. Allora, cosa ha fatto essenzialmente il piano? Ha individuato 4 aree che sono omogenee per tutte le pubbliche amministrazioni, diciamo, in cui il rischio corruzione è più elevato. E ve le leggo: sono l'acquisizione e progressione del personale, l'affidamento di lavori, servizi e forniture. La terza è i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario, sono, per farci capire in maniera più pratica, permessi di costruire, autorizzazioni, controlli su autorizzazioni, sulle dichiarazioni sostitutive. La quarta area sono provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario. Cosa sono? Sono l'erogazione di contributi, sovvenzioni, utilità economiche, sono tutte le attività che riguardano la gestione delle entrate patrimoniali e tributarie per l'ente, laddove c'è una correlazione immediata dal punto di vista economico. Una volta individuate queste aree, siamo andati a vedere questi processi, sempre indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione, se erano applicabili ai nostri uffici. Quindi nella prima tabella che gli è stata inviata, noi abbiamo indicato i processi a quali uffici erano rilevabili, e quasi tutti lo sono, ad esclusione naturalmente del cronoprogramma, che è un processo tipicamente dell'ufficio lavori pubblici, perché il cronoprogramma appunto indica le modalità temporali dell'esecuzione dei lavori pubblici, e naturalmente della parte finale che riguardava le attività connesse alla gestione delle entrate tributarie, è la parte principale, naturalmente fondamentale, del servizio finanze e tributi. Una volta valutati quindi questi processi, abbiamo dovuto rispondere a una serie di domande in cui si valutava il rischio di quei processi, sotto quale punto di vista? Sotto il valore della probabilità, cioè la possibilità che quell'evento rischioso, diciamo corruttivo, accada, e l'impatto, vuol dire il danno che deriva dal verificarsi di un evento corruttivo, diciamo illegale, alla pubblica amministrazione, che può essere un danno di tipo economico-finanziario, ma non necessariamente, può essere anche un danno all'immagine dell'ente, perché a differenza di qualche anno fa, adesso anche il danno all'immagine della pubblica amministrazione viene riconosciuto dall'ordinamento giuridico e adesso vengono anche quantificati da parte dei giudici, quindi questa è una novità rispetto al passato. Quindi quei processi che vi dicevo che sono stati mappati, naturalmente non ve li leggo perché sono un lungo elenco che i consiglieri hanno, sono state date risposte a 10 anche da questo punto di vista, per arrivare quindi a valutare un po' la rischiosità del processo. Nella tabella 3 abbiamo messo la sintesi di questa rischiosità di questi processi, per cui abbiamo visto che per quanto riguarda il nostro ente non sono emersi i livelli di rischio. Noi li abbiamo fatti dei diagramma con dei colori rossi, con le ascisse ordinate, insomma con il sistema cartesiano, quindi nella parte più alta di rischio, come vedete, c'era il colore rosso, nella, diciamo, nella parte normale, quindi il colore giallo, la parte verde era quella meno rischiosa, diciamo meno problematica. Quindi i valori che sono usciti da questa rilevazione sono stati inseriti in questi diagrammi, e noi già da questa prima mappatura abbiamo visto che non vi era nessun di questi processi era stato collocato nella zona rossa, in quanto la quasi totalità dei processi ricadono nella zona gialla. Dopodiché il lavoro è continuato, perché il piano ha indicato poi, sempre per quei procedimenti, ha indicato una serie di rischi specifici ulteriori, molto più mirati, molto più specifici. Non so, vi faccio un esempio. Nel conferimento di incarichi di collaborazione c'è scritto qual è il rischio specifico: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Cioè, tu probabilmente non segui le procedure in maniera corretta, puoi già nel fare le procedure selettive mettere delle cose che non sono compatibili con quanto prevede la normativa o servono a favorire determinati soggetti. Questo per farvi capire che per ogni rischio sono state date le causali proprio specifiche. Sulla base di questa ulteriore definizione, sono state poste altrettante domande, sempre in termini di impatto e di probabilità, quindi nuovamente a tutti questi processi. Quindi siamo arrivati alla definizione della scheda numero 5 e 5.1, in cui i vari uffici hanno indicato le probabilità del rischio. E anche da questo tipo di valutazione noi abbiamo visto che nessun evento, nessun processo si colloca nella parte rossa, quindi è sempre un discorso estremamente positivo naturalmente da questo punto di vista, perché la maggior parte di questi processi si sono conseguiti naturalmente, sono stati nella zona verde, quindi con qualcuno nella zona gialla che riguarda naturalmente che cosa? Sono le zone più sensibili, lo capite anche voi, sono gli incarichi di collaborazione dove c'è un processo più altamente discrezionale, sono riguardate il cronoprogramma e alcune attività dal punto di vista dell'ufficio tecnico e anche la parte che riguarda il fatto, l'attività connessa alla gestione delle attività tributarie dell'ente, sono diciamo quei processi che sono un po' più delicati, cioè sono sempre nella zona gialla, ma che si possono avvicinare molto di più alla zona, diciamo, più soggetta al rischio. Quindi a maggior ragione sono attività che devono essere mappate e seguite. Quindi il piano però, tutta questa rilevazione a che cosa portava? Portava poi ad arrivare a identificare le misure, cioè una volta fatta questa mappatura e una volta deciso il da farsi, che cosa noi diciamo in questo piano? Diciamo, fortunatamente dalla rilevazione non esistono zone rosse, però noi abbiamo deciso comunque lo stesso, in tutti questi processi che ricadono diciamo nella normalità, nella zona gialla per le prime schede e verde nella seconda, abbiamo deciso comunque di applicare tutte queste misure che il Piano Nazionale Anticorruzione dà come obbligatorie, perché riteniamo che siano una serie di misure anche necessarie, corrette e utili anche a favorire il rispetto della legalità, diciamo, e dell'etica. Per cui vi leggo che cosa indica il Piano Nazionale Anticorruzione come misura obbligatoria. Indica la trasparenza, che naturalmente è la misura principale per cercare di arginare o di evitare fenomeni correttivi. E noi adesso, se avete occasione, se voi andate sul nostro sito della trasparenza, è un obbligo di legge che abbiamo naturalmente dal decreto legislativo 33, di cui abbiamo già parlato tante volte, voi vedrete adesso, noi abbiamo nelle sezioni indicate, ci sono tantissimi ormai atti che noi abbiamo pubblicato sul nostro sito, quindi credo che questo sia un notevole passo avanti. Poi qui faccio una precisazione, purtroppo questo sta comportando naturalmente un appesantimento notevole per quanto riguarda gli uffici, voi capite, perché credo che dedichiamo tantissimo tempo a quest'opera di inserimento e aggiornamento, per cui la finalità è estremamente positiva, l'appesantimento burocratico quando si parla insomma di semplificazione non lo è altrettanto, vorrei dire. Quindi, e naturalmente anche se voi pensate a questo piano ha richiesto veramente un notevole dispendio di tempo da questo punto di vista, quindi forse dovremmo anche arrivare a riuscire a ottenere magari gli stessi benefici con una maggiore semplificazione. Questo per inciso, perché è giusto che ci rendiamo conto di che cosa ha comportato. Poi altra misura molto importante è il monitoraggio dei termini di procedimento, perché anche questo è molto importante, può essere un fenomeno da tenere naturalmente sotto controllo. Codice di comportamento, noi l'abbiamo già approvato, la giunta settimana scorsa, come anche le giunte degli altri comuni, abbiamo adottato un codice di comportamento uguale per tutti i 5 enti, sulla base di quanto previsto dal Codice Nazionale per i Dipendenti Pubblici, con tutta una serie di indicazioni. Anche questo, se vi interessa, poi lo troverete sul nostro sito della trasparenza. Rotazione del personale è una di quelle misure. Ecco, qui sulla rotazione facciamo un breve passaggio perché abbiamo detto che questa misura riteniamo non applicabile in questo momento al nostro ente e vi leggo anche perché le motivazioni. Perché voi capite che la rotazione naturalmente in un ente di dimensioni di altro tipo può essere fattibile, nel nostro insomma diventa impossibile. Cosa scriviamo? La rotazione personale non è stata prevista tra le misure proposte, in quanto la dotazione organica dell'ente è limitata e non consente di fatto l'applicazione concreta della misura. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente, né per formazione professionale né per competenze. Pensate, il ragioniere non può fare l'ingegnere capo, insomma, ecco, così l'ingegnere capo non può fare il ragioniere, naturalmente sono competenze specifiche. In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pagina 3 dall'intesa, raggiunto assunte in sede di conferenze unificate il 24 luglio 2013. E cosa dice questo indirizzo? L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la conferenza delle regioni, Lanci e Lupi si impegnano a promuovere iniziative di raccordo e informativa tra gli enti rispettivamente interessate, finalizzate all'attuazione della mobilità anche temporanea tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni. Diciamo che questo è un auspicio che può essere anche interessante, può essere declinato anche in tema di unione, ecco, laddove cominciamo ad avere dimensioni di su più larga scala, quindi è un discorso che potrebbe essere anche applicato, diciamo, in futuro. Poi abbiamo che cosa? Astensione in caso di conflitto di interessi, quindi anche in questo c'è una serie di norme che derivano dall'obbligo, per quanto riguarda il responsabile dei procedimenti titolari di ufficio, di astenersi in caso di potenziale conflitto di interessi. Poi che cosa faremo? Si parla di svolgimento in carico d'ufficio d'attività in cariche istituzionali, stiamo elaborando un'ipotesi regolamentaria, proprio una nuova disciplina che serve a regolamentare anche i casi in cui si possono autorizzare, i dipendenti, diciamo, dell'ente possono essere autorizzati a svolgere degli incarichi d'ufficio o incarichi istituzionali. Naturalmente anche in questo caso si valutano sempre che non ci siano situazioni di conflitto di interessi. Elaboreremo anche una proposta per definire criteri e procedure chiare per l'affidamento di incarico dirigenziale in caso di particolare attività o di incarichi precedenti, perché anche questo, diciamo che la legge Severino ha previsto tutta una serie di incompatibilità specifiche rispetto al passato, per cui chi ha ricoperto determinati incarichi anche in indirizzo politico oppure incarichi in enti di diritto privato finanziati dalle pubbliche amministrazioni ha delle precise limitazioni. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, anche qui emaneremo un'apposita disciplina. Lo svolgimento dell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, si farà una direttiva in questo senso. Per chi cessa il rapporto di servizio, vi è il divieto nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di intrattenere attività, diciamo, di servizio di lavoro presso soggetti che hanno rapporti naturalmente di fornitura o contratti o incarichi da parte della pubblica amministrazione. Voi capite che questo serve per evitare che si possano essere creati delle situazioni di particolare favore rispetto a determinati soggetti, quindi è una norma anche questa che tutela l'amministrazione. Poi avremo il divieto di nominare, nel caso di reati e delitti contro la pubblica amministrazione, di nominare come membri di commissione di concorso, di gara, e quindi dipendenti che hanno subito questo tipo di condanna, anche con sentenza non definitiva. C'è l'introduzione nel nostro ordinamento anche della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. Questo è un istituto che deriva dal mondo anglosassone, whistleblowing, credo che si pronunci, e serve per tutelare un dipendente che voglia fare una denuncia di illecito rispetto a un superiore, diciamo, perché il tema poi è questo. Viene garantito l'anonimato e deve essere garantito anche un divieto di discriminazione nei confronti del dipendente che effettua questo tipo di attività. Questa è un po' una novità in assoluto per quanto riguarda il pubblico impiego. Poi c'è la parte più importante, che è la formazione, cioè prevediamo un obbligo di formazione su tutti questi temi in via generale per tutti i dipendenti, sui valori base, diciamo, della legalità e dell'etica, in maniera specifica, più approfondita naturalmente per i funzionari, per i responsabili degli uffici, per cui credo condivideremo poi anche con l'Unione di fare un programma condiviso, anche perché abbiamo pochissime risorse, quindi bisogna che ci mettiamo insieme, e la tematica è comunque omogenea, uguale per tutti, quindi vedremo di fare un programma di formazione con un minimo di 4 ore per dipendente intanto nell'anno. Poi ci sono i patti di integrità e i protocolli di legalità, nel senso che l'ente prevede anche di sottoscrivere, per quanto riguarda l'affidamento di appalti, dei lavori, servizi e forniture, anche dei protocolli di legalità che servono a introdurre dei controlli maggiori, in caso soprattutto di affidamento di lavori pubblici, con i controlli anche soprattutto in materia antimafia sugli appaltatori, anche laddove la norma ti consentirebbe di non ti obbliga a farli, diciamo. Quindi noi, aderendo a questo protocollo che già c'è in altri comuni, scendiamo come soglia economica sui quali applicare questo tipo di controllo ulteriore da questo punto di vista. E poi l'ultima misura sono azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, vedremo di attivare forme anche di consultazione con anche implementare, diciamo, un rapporto di fiducia con i cittadini che possono portare anche a delle comunicazioni di un certo tipo, alle inversioni anche a volte di fenomeni corruttivi, a delle segnalazioni, diciamo, che se meritano di essere naturalmente vagliate, saranno in questo senso approfondite. Quindi la parte finale proprio individua per ogni rischio che noi abbiamo mappato le misure che noi già applichiamo, quelle esistenti e quelle che proponiamo, per arrivare poi, sto arrivando quasi in fondo, per arrivare poi alla, tabella finale che indica proprio l'attività che vi dicevo con i tempi, in cui la maggior parte è previsto l'attivazione entro il 30 aprile, mentre alcune naturalmente la formazione dovrà andare entro la fine dell'anno, tutto l'anno, l'azione di sensibilizzazione di rapporto con la società civile entro il 31 dicembre, anche il protocollo entro il 31 dicembre. Quello che mi preme sottolineare è questo: il lavoro è stato fatto, certamente impegnativo, è una novità, quindi con cui ci siamo un po' cimentati, insomma, in primis per me che l'ho redatto, quindi lo dico a maggior ragione, è un nuovo strumento che dovrà essere naturalmente affinato, quindi questo è uno strumento dinamico, vedremo poi da tutto l'anno, avremo una fase di report, di attuazione, io entro il 15 dicembre di quest'anno, quindi a fine anno farò poi una relazione finale su quello che è accaduto e come è andato, diciamo, e se le azioni che noi abbiamo proposto sono state fatte, e quindi vediamo come è andato, per cui diciamo che sono una serie di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione anche al feedback ottenuto dalla loro applicazione, quindi vediamolo come uno strumento dinamico e come tale bisogna che lo consideriamo. Ho cercato di fare un po' una sintesi perché perdersi nelle schede voleva dire, insomma, probabilmente forse disperdere, ma sono naturalmente qua a disposizione. Poi vi ho inviato anche le ultime in maniera distinta in modo che fosse più agevole anche la lettura.
E intanto mi scuso con la dottoressa Rocchi, sono uscita perché sapete che io solitamente non rispondo al telefono, ma è una telefonata di protezione civile di cui poi vi dirò dopo, e quindi in questo periodo quando chiama la protezione civile logicamente non si può non rispondere. E a chi la ringrazio per il lavoro fatto, così come ringrazio anche Teresa, che so che è stata un'importante collaboratrice che è qua presente, e sottolineo anche io che non vuole essere cioè mettere un problema rispetto alla normativa che ci vuole ed è importante, però al continuo carico burocratico che arriva sui comuni anche in assenza della possibilità di assunzione del personale. Stiamo tentando, tutte le volte parliamo di semplificare la vita ai cittadini, tutte le volte che semplifichiamo di mezza virgola la vita ai cittadini la complichiamo in una maniera inverosimile all'amministrazione comunale. Comunque questo è, spero che riusciremo anche su percorsi informatici che sembrano sempre già avviati, invece poi sono molto complicati da avviare. Lo dico prima di dare la parola, è successo anche, lo dico perché è stato anche sui giornali, a volte succedono anche cose un po' spiacevoli, ci sono alcuni percorsi informatizzati, però se i sistemi messi del comune non colloquiano in maniera corretta con quelli che sono i sistemi poi di rendicontazione, di verifica che ci sono a livello nazionale, può risultare che un comune che è perfettamente in linea con quello che doveva fare, che ha fatto tutto quello che doveva fare, risulta non aver fatto niente semplicemente perché i due sistemi non si sono parlati. Lo dico perché c'è stato un articolo 2 o 3 settimane fa, non più tardi di 2 o 3 settimane fa, sul giornale, dove si diceva che per quello che riguarda la nostra unione noi avevamo assolto 100% sulla trasparenza, Campo Gagliano, Sollievo e Carpi aveva assolto al 100% alle normative della trasparenza, Novi niente, invece non era assolutamente vero, anche Novi aveva già fatto tantissimo e quasi tutto anche lui, quindi insomma lo dico solo perché impariamo anche a volte a leggere gli strumenti che ci vengono messi a disposizione, a capire bene quello che poi si può desumere da quello che sono non solo gli articoli di stampa ma anche l'andare a vedere un sito, perché in quel caso erano dati riportati da un sito nazionale, quindi non erano cose, insomma, un dato reale. Bene, detto questo, la parola al consigliere Pietri.
Grazie per la parola, solo per dire che il documento è stato studiato nella commissione affari istituzionali, è un documento che ha una finalità condivisibile, e anche il metodo con cui è stato redatto è un metodo, il classico metodo dei sistemi di gestione, per cui ha lo stesso approccio dei sistemi di gestione della sicurezza piuttosto che sistemi di gestione ambientale o comunque altri sistemi. Per cui il metodo è il classico, in questo caso impatto probabilità, quindi sulla base di considerazioni, diciamo, si ha appunto un grado di rischio, di probabilità o di grado di esposizione. Interessante anche l'aspetto del monitoraggio e anche il codice di comportamento. Io ho visto che sul portale internet era stato pubblicato il codice di comportamento, con anche la possibilità da parte di chiunque di eventualmente fare suggerimenti. Mi risulta che non ne siano arrivati, evidentemente perché non ce n'era bisogno. E interessante anche il discorso della mobilità tra enti, che nel nostro caso è eventualmente applicabile. Interessante perché penso che sia eventualmente uno stimolo per qualche dipendente che ha interesse a essere stimolato, nel senso che a volte cambiare anche sedia può essere uno stimolo professionale. E in ottica anticorruzione, magari per quegli uffici che sono un po' più esposti, ovviamente parlo in una visione d'insieme, non nel nostro ente, non mi permetto, però è comunque sicuramente un approccio e uno stimolo positivo a cercare appunto di far migliorare i nostri enti italiani, che dal punto di vista della corruzione purtroppo, come dire, i giornali confermano quanto sto dicendo, purtroppo è una problematica che c'è ed è corretto che venga affrontata e risolta. Permettetemi solo uno spunto di miglioramento, lo faccio al segretario perché lei che si è occupata in primis di questa cosa, è un documento molto corposo, ma il segretario ha anche spiegato che segue le linee indicate dal Ministero, quindi inevitabilmente molto corposo, troppo corposo purtroppo. E è chiaro che nei sistemi di gestione, quando sono troppo burocratici, più sono burocratici meno sono efficaci. Per cui è bene che, come diceva il segretario, questo documento verrà affinato nel tempo e che quindi riesca a essere più comprensibile anche ai dipendenti, ai cittadini, e che quindi riesca anche ad essere più efficace. Grazie.
Consigliere Pietri, a chi la parola? Consigliere Camellini.
Grazie. L'altra sera sono arrivato tardissimo in commissione, quindi la discussione è già terminata e purtroppo non ho avuto questa occasione, però proprio anche per questo ringrazio la segretaria, Teresa e tutte le altre persone che hanno collaborato, anche per l'invio della mail di quest'oggi, che un po' ha semplificato, anche se poi oggi i tempi erano quelli che erano, però insomma ho potuto comunque anche oggi dare un ulteriore scorso al documento in modo un po' più semplice. Quindi vi ringrazio per il lavoro svolto, che è chiaramente un lavoro molto corposo. Tra l'altro, la prima cosa che mi viene da dire, lo sappiamo bene tutti, però insomma se uno vede questo documento, le pagine, gli schemi, le matrici, se ne rende ancora più conto. Questo evidenzia quanto sia complessa oggi, ma non solo oggi, insomma, la pubblica amministrazione e anche il nostro comune, un comune piccolo, se vogliamo, medio piccolo come il nostro. Chiaramente la complessità dell'ente e dei procedimenti dell'ente già di per sé sono un rischio di possibile corruzione, così come, maggior ragione, la complessità della legislazione nazionale italiana, con le sue storture, le sue duplicazioni, tutto il resto, è di per sé già un fenomeno che attrae corruzione. Quindi già questo è un problema, cioè il problema della corruzione in parte, piccolo o grande, non lo so, si risolverebbe con procedure e legislazioni più chiare, semplici, concordate e appunto comprensibili. Chiaramente stiamo parlando di, si parla spesso in questi contesti del rapporto, non solo, ma spesso del rapporto fra il dipendente comunale o il dirigente, insomma responsabile, e magari un cittadino, una persona, quindi non tutto è deterministico in questo rapporto, non si può ridurre tutto a qualcosa di deterministico, e questo è un ulteriore elemento che chiaramente può provocare situazioni spiacevoli di questo tipo. Chiaramente però un lavoro di questo tipo, così preciso e dettagliato, un pregio sicuramente ce l'ha, nel senso che mette nero su bianco, anzi mette anche a colori, perché abbiamo le caselline rosse, gialle e verdi, mette nero su bianco tutto quello che in questo momento ci viene in mente, ci viene suggerito, che può provocare corruzione o comunque situazioni anomale. Mette nero su bianco le cose, con anche l'individuazione in queste matrici della crocetta giusta, comunque è un aiuto perché i dipendenti, l'amministrazione, insomma, i responsabili, leggendo questo documento, insomma, possono fare 2 più 2 e quindi magari alcuni elementi che magari fino ad oggi abbiamo sottovalutato possono risaltare in modo più evidente, anche se è vero che non risulta nulla di particolarmente pericoloso. Però sappiamo benissimo che insomma, anche la fascia gialla comunque di per sé è una fascia su cui prestare grande attenzione. Quindi il pregio di questo lavoro, secondo me, è che si è cercato di evidenziare tutto lo scibile su questo argomento applicato anche al nostro comune. Quindi lo strumento è sicuramente positivo, per quanto complesso e poi forse anche difficilmente applicabile nella pratica. Ha ragione il sindaco o anche il segretario, insomma, quando dicono che tutti questi adempimenti. Questo è solamente l'ultimo dei tanti che negli ultimi 2 o 3 anni stanno massacrando i comuni, e lo dico per esperienza anche lavorativa, insomma, è un appesantimento gravissimo del lavoro dei nostri dipendenti. Ripeto, sono operazioni importantissime perché finalmente si parla di anticorruzione, di legalità e trasparenza in modo chiaro e anche a livello nazionale, con risultati non so poi quanto efficaci, però insomma. Però l'appesantimento è veramente grande, tant'è che a fine mese, 31 gennaio, scade un adempimento legato alla VCP sui contratti pubblici, io lavoro con i comuni, è da ieri che ci chiamano tutti i comuni che non sanno niente di questa cosa, perché ci sono comuni di 200 abitanti o comuni in cui il segretario non sa niente, diciamolo chiaramente, non è il nostro, ma insomma, e quindi ci chiamano in questi giorni per avere il supporto e per mandare questi file a questo ente che dovrà controllare dal 1 febbraio, cioè domani è il 30 gennaio, il 31 siamo chiusi le ditta, quindi vabbè, San Gimignano, quindi si arrangeranno, però per dire che la situazione dei comuni o per dimensioni molto piccole o un po' per mancata formazione o per i tempi che non ci sono è veramente drammatica e quindi stiamo attenti a parlare di trasparenza senza però vedere cosa comporta, perché il comune deve fare anche altre operazioni, deve essere trasparente, ma deve fare delle cose per i cittadini, non può fare delle cose per la trasparenza. La situazione è veramente pesante. La VCP ogni giorno, ogni ora manda una nuova release di adempimento, cioè, quindi il 1 febbraio saranno tutti fuori legge comune, probabilmente, o quasi tutti. Comunque va bene. Per quanto riguarda le misure volte a prevenire la possibile corruzione, che okay, ce ne sono tante, volevo solo sottolineare intanto il codice di comportamento approvato recentemente, quindi insomma uno strumento importante che ho letto insomma anche alcuni aspetti innovativi che un po' si aggiorna al mondo attuale e reale, penso anche a tutte a quelle note che magari sono marginali, però sui social network, però sono importanti perché comunque sappiamo che insomma in qualunque azienda e anche in un comune ci sono degli aspetti da tenere in considerazione. Anche sul discorso della rotazione dei dipendenti, penso che sia molto importante, è infattibile a livello di singolo comune, a livello di unione o di comuni vicini, secondo me è qualcosa si può fare, rotazione o comunque insomma temporanea chiaramente. Credo che sia molto importante, potrebbe essere anche molto stimolante per i nostri dipendenti, credo, perché se uno coglie questa occasione in modo fruttuoso ed è temporanea, spostarsi, vedere come lavorano gli altri, cambiare anche un attimo di ufficio è un bene in genere. Quindi insomma cogliamo le opportunità che ci sono attraverso l'Unione, penso, anche altri enti. E la formazione è fondamentale perché non è solo questione di avere davanti una persona che ti vuole fregare, perché se lo fai in modo esplicito te ne rendi conto e quindi tu devi essere il primo a dire di no, ma ormai il mondo è abbastanza complesso, penso anche al discorso sulle mafie e quant'altro, quindi la formazione ci vuole, mirata, efficace, per non sprecare del tempo che qua con riunioni che non servono a niente, però la formazione continua, annuale, è necessaria su alcuni aspetti che per il nostro comune possono essere di particolare rilievo. Anche il discorso dei protocolli già stipulati o comunque che potremo fare sono molto importanti perché laddove si può abbassare le soglie per il controllo o fare cose di questo tipo e questo non impegna troppo di più i nostri uffici, penso che sia importante, cioè estendiamo il controllo più che si può, in questo modo cerchiamo di ridurre qualunque rischio. Volevo dire l'ultima cosa, Ecco, come tutti gli atti, insomma, del comune, di consiglio, ma anche di giunta, questo atto sarà pubblicato e i cittadini potranno vederlo. Sono contento che oggi ci sia un po' di gente perché finalmente, insomma, parliamo non solo fra di noi, ma anche con qualcuno che ci ascolta. Però chiaramente un documento così di 300 pagine, non so quanto, nessuno andrà mai a leggerlo. Ecco, è un po' più colorato del solito, però insomma non è un documento di facile interpretazione e di consultazione. Quindi, come ho detto anche in altre occasioni, se è possibile comunque comunicare alla cittadinanza che il comune ci ha dato questo strumento e magari evidenziare in modo per schede, semplificato, più avanti, dando mandato a qualcuno che non sia segretario, o, per insomma qualche punto solo per dire che il comune comunque si è attivato e porrà ancora di più attenzione su alcuni aspetti che i nostri cittadini lo sappiano. Poi è chiaro che chi vuole approfondire approfondirà attraverso il sito, l'albo pretorio e quant'altro, però è importante insomma dare la comunicazione, cioè stiamo adempiendo un obbligo, ma lo facciamo anche per cercare di migliorare un po' il modo con cui noi ci rapportiamo come amministrazione dipendenti alla cittadinanza. Posto così.
Grazie, signor al consigliere Camilleri, ha chiesto la parola Paolo Guerzoni.
Continuo a dimenticarci il mio nome e
No,
cognome.
sto pensando se presentarti come consigliere o assessore.
No, volevo soltanto aggiungere qualcosa, avete già veramente detto molte cose condivisibili, come assessore agli affari generali e al personale. È inutile dire la condivisione ovviamente politica di tutto quello che stiamo facendo. Tecnicamente segnalo soltanto l'importanza del monitoraggio che è vero che è una delle fasi più importanti, tanto che anche negli anni passati ci siamo resi conto che quando si riesce ad avere una situazione monitorata, qualunque essa sia, dall'appalto alla piccola, a tutto quanto, insomma, se ci si ritrova a dover intervenire per aggiustare il tiro, per fermare i lavori, per tutto quanto, avendo monitoraggio si riesce ad intervenire in tempi brevi e questo è ovviamente un vantaggio per tutto quanto, per tutta la pratica. Quindi questo è un punto molto importante. Volevo segnalare questo, ci troviamo veramente fra due fuochi come amministratori e come credo che sia condivisibile da tutti voi, insomma. Siamo tra due fuochi perché da una parte ci rendiamo conto dell'importanza di portare avanti questo discorso che è previsto in questo documento che stiamo per approvare. Dall'altra ci sono delle situazioni in cui veramente continuiamo e ci tengo davvero che rimanga agli atti registrati del Consiglio Comunale. Siamo consapevoli che dall'altra parte però bisognerebbe davvero, soprattutto in questi tempi, ma sempre, anche quando non c'era crisi economica, bisognerebbe davvero riuscire ad aiutare le imprese locali, il mondo che c'è attorno a noi che è qua vicino. E queste due cose insieme si fanno fatica a starci. Ogni volta c'è da fare l'appalto per qualsiasi grande, non pensate solo agli appalti grandi, ma anche alle cose piccole, agli acquisti dell'economato, al singolo barattolo che contiene 50 penne. Dobbiamo veramente sempre fare in modo di essere ovviamente completamente trasparenti, ma non di affidarci alle imprese singole di Campo Galliano, che sono quelle che vorremmo veramente aiutare, perché è inutile fare dei giri per cui aiutiamo un'azienda che è lontano e poi casomai ci fallisce la ditta e ci troviamo ad intervenire con i servizi sociali. Non è veramente una cosa saggia questa. Quindi la difficoltà di tenere insieme queste due parti, da una parte l'aiuto di chi costituisce la comunità e dalla parte di fare le cose in modo trasparente e aperto soprattutto a tutte le imprese, a tutti gli operatori economici. Quindi questo era il primo punto. Il secondo è questo. Abbiamo parlato, il primo è stata la dottoressa Rocchi a dire dell'appesantimento del lavoro per i nostri dipendenti. Anche qui, da una parte, siamo in una situazione per cui dobbiamo diminuirli e li stiamo diminuendo già da anni. E d'altra parte c'è questo appesantimento burocratico. Tra l'altro devo dire che anche che sia il sindaco ma anche i capigruppo non perdono occasione di dirlo, insomma, troviamo davvero risposta da parte della quasi totalità dei nostri dipendenti che sono disponibili a essere spostati, a supplire, va via qualcuno, non lo sostituiamo e quindi c'è davvero disponibilità dei dipendenti. Però è anche vero che dall'altra parte ci sono i cittadini. Allora, di fronte, quello che chiedo è questo: di fronte ai cittadini, soprattutto io, il pubblico è sempre una cosa negativa, sono sempre più lenti, meno bravi dei privati, eccetera. Ci aspetteremo davvero che ogni consigliere comunale dia anche queste spiegazioni. Poi si sta parlando della categoria in generale, ovviamente, i singoli interverranno i capi settore perché tutti la facciano proprio dovere, insomma. Però il discorso dell'efficienza del pubblico tempo e delle risposte anche veloci ai cittadini passa anche per questo appesantimento burocratico, eh? Quindi quando un dipendente deve fare tutta questa parte è chiaro che comunque toglie del tempo per portare avanti le singole pratiche. Quindi davvero bisogna, quando il lavoro viene fatto bene dai dipendenti, bisogna che la gente sappia di questa di questo presentimento. Ne daremo comunicazione, anche qui non è facile, non abbiamo qualcuno in comune che si occupa di comunicazione, l'avevamo tanti anni fa, adesso non ce l'abbiamo più. Comunque in qualche modo i settori degli affari generali, di staff, cercheremo in qualche modo di darne comunicazione semplice ai cittadini tramite il sito, tramite altre forme che individueremo, perché i cittadini lo sappiano. L'ultima cosa, il discorso della mobilità, per un comune la rotazione non è possibile, lo diceva la dottoressa Rocchi, anche la mobilità non è facile, nel senso che in un comune piccolo come il nostro non c'è molta parcellizzazione del lavoro, quindi il dipendente è difficile che si occupi di un pezzettino, di un procedimento con due paletti ben fissi e poi ha degli altri, quindi anche la sostituzione è chiaro che diventa difficoltosa, perché devono venire delle persone che sanno fare tutto il procedimento. In un comune grande, ad esempio, c'è molta più parcellizzazione del lavoro rispetto ai comuni piccoli. Però è anche vero che anche per i settori che sono già in unione, dove a volte capita di sostituire i dipendenti per una malattia o per altro, da un comune all'altro, effettivamente è vero, e lo concordo, che vedere come lavora un altro ufficio, perché anche se supponiamo anche se sia che è lo stesso lavoro, però per norma, per prassi, per abitudine, i lavori vengono svolti in modo diverso, è chiaro che è un arricchimento per i dipendenti, e tante volte ce l'hanno anche detto dopo che l'hanno fatto, insomma, quindi quello che si può fare su questa da questo punto di vista lo faremo, ecco. Quindi concludendo soltanto questo, tutto questo documento anticorruzione che è giustamente molto tecnico e che prevede tanti riempimenti di caselle, tante cose burocratiche, faremo in modo, per quello che si può fare, che non rimanga soltanto un riempimento burocratico e tecnico di caselle, ma dove possiamo teniamo sempre presente le persone che ci sono dietro e le imprese e tutti quelli che ne sono coinvolti.
Grazie l'assessore. Direi di mettere in votazione il piano triennale, perché non ci sono state domande specifiche, quindi solo direi di mettere in votazione il piano triennale prevenzione, correzione e adozione. Chi è a favore? Bene. C'è eliminata l'esigibilità. Chi è a favore? Bene. Approvato all'unanimità. E il quarto punto dell'ordine del giorno è l'adesione all'ufficio associato dei contenziosi tributari e l'approvazione della convenzione. Allora, noi di fatto con questo atto andiamo a proporre al Consiglio di appunto l'adesione all'ufficio del contenzioso associato, che è un ufficio del contenzioso tributario associato, che è stato costituito nel 2002 a livello provinciale. Noi fino ad oggi non avevamo mai diritto, perché avevamo un ufficio, a proposito di quello che abbiamo detto fino adesso sui problemi dei dipendenti, che poi degli uffici che vedono ridotte le forze presenti, fino adesso non avevamo mai diritto a questo contenzioso, perché avevamo un ufficio tributi abbastanza fornito di personale, dotato di personale, che a forza di invece vedere delle persone che vanno via per mobilità, perché hanno scelto altri incarichi, logicamente, e non potendo sostituirli o comunque in maniera molto immediata, abbiamo sempre più scoperto alcune parti. Oltre a questo c'è anche un ragionamento legato al fatto che la parte tributaria, e quindi la parte la continua modifica di quello che è le normative in materia tributaria, quindi poi anche i contenziosi che si possono aprire nel momento in cui si mettono si arriva appunto a creare il contenzioso sul tributo e sulle modalità diversamente del tributo, hanno bisogno anche di una competenza sempre più specifica, sempre più aggiornata. Quindi abbiamo deciso di aderire appunto all'ufficio del contenzioso provinciale. L'ufficio, come vi dicevo, è stato costituito nel 2002 dalla provincia e rimane in carica fino al 2022. È un ufficio che ha un inizio e una fine. Di fatto ci segue sia la parte di contenzioso, sia di primo e di secondo grado, per quello che riguarda il contenzioso, ma anche da un rapporto di consulenza e di supporto per tutto quello che riguarda appunto gli atti in materia tributaria. Logicamente non è un servizio gratuito, è un servizio che porta l'erogazione a spesa di 1.200 euro se alla delibera è legata alla convenzione, sono state definite delle fasce di pagamento in base a quelli che sono le popolazioni dei comuni, quindi per quello che i comuni che vanno dai 5.000 ai 10.000 abitanti, in cui siamo noi, sono 1.200 euro che sono una tariffa da pagare tutti gli anni, e poi logicamente si paga una quota ogni volta che si attiva un contenzioso che riguarda sia le spese legate alla... che lo leggo perché non, le materie giuridiche mi lasciano sempre un po'. A conclusione di ogni grado di giudizio, il comune associato verserà le competenze che saranno quantificate secondo le tariffe forensi in vigore, limitatamente ai soli diritti procuratori, e le spese eventualmente sostenute in termini di bolle di notifiche, spese postali e quant'altro. In caso di vittoria del giudizio del contenzioso, l'ufficio associato trattiene il 50%